Ripartiamo allora. Abbiamo detto che succede qualcosa allora quando il giovane Artaud, giovane poeta, invia a Jacques Rivière le sue poesie. Quello che succede è che Jacques Rivière le trova malfatte, le trova mal riuscite, le trova non adeguate alla pubblicazione, insomma. E quello che è interessante è allora che cosa si pubblica. Abbiamo detto che questo materiale poi costituirà la prima pubblicazione, no? Delle opere complete di Artaud che cominceranno ad apparire anni dopo la sua morte. Che cosa succede? Succede che Jacques Rivière viene in qualche modo preso d'assalto da questo giovane poeta, il quale accompagna le sue poesie con delle lettere in cui spiega che cosa sta cercando di fare in quelle poesie, perché deve fare quelle poesie. E anche con l'ingenuità, no? Per certi versi, potete immaginare, credo, di chi dice, ma insomma, io voglio farmi capire. Non è tanto per insistere per essere pubblicato, o non solo, insomma, no? Che ha il suo lato buffo, se volete, ma è perché lui ha bisogno che il senso di quelle poesie, ciò che egli cerca con quelle poesie, sia inteso, sia chiaro, no? Sia espresso. Scusate, sistemo me stessa e il tavolo. E allora vi leggo alcuni passi dalle lettere che accompagnano queste poesie e che susciteranno le risposte di Jacques Rivière. Il complesso di questo scambio epistolare, come dicevo, verrà pubblicato come corrispondenza avec Jacques Rivière, che si svolge tra il 23 e il 24. Allora sentiamo che cosa dice Artaud, perché queste parole ce lo presentano, diciamo così, o meglio, sono la sua autopresentazione. La sua autopresentazione di poeta. La risposta di Jacques Rivière che vi ho anticipato, cioè, guardi, va bene, lei ha tanti problemi, ha tante difficoltà, capisco, però le poesie non vanno bene, è già arrivata ad Artaud. E Jacques Rivière gli aveva detto, forse con la semplice eliminazione delle immagini e dei tratti divergenti riuscirà a scrivere poesie perfettamente coerenti e armoniose, ha detto Jacques Rivière, no? E quindi in bocca al lupo. È trascorso un anno da questa lettera di Jacques Rivière e Artaud gli risponde dopo un anno. Egregio signore, egregio signore. Parigi, 29, scusatemi, meno di un anno, 6 mesi, 29 gennaio 1924. Egregio signore, lei ha il diritto di avermi dimenticato. Lo scorso maggio le avevo fatto una piccola confessione mentale e le avevo posto una domanda, cioè quella di valutare se fossero pubblicabili i miei risultati. E la risposta sappiamo qual è stata. E allora Artaud prosegue. Per la sua risposta le ho serbato a lungo rancore. Mi ero dato a lei come un caso mentale, una vera anomalia psichica, e lei mi rispose con un giudizio letterario su poesie a cui non tenevo, a cui non potevo tenere. Mi lusingai di non essere stato capito da lei. Mi accorgo oggi che forse non ero stato abbastanza esplicito, e anche di questo mi perdoni. Credevo di interessarla, se non per la preziosità dei miei versi, almeno per la rarità di certi fenomeni di ordine intellettuale che facevano sì che appunto quei versi non fossero, non potessero essere differenti, mentre avevo appunto in me di che portarli all'estremo della perfezione. Affermazione vanitosa, io esagero, ma di proposito. Io potevo farli perfetti. Ma non ho voluto, perché era quella imperfezione che io volevo diventasse poesia. E allora prosegue Artaud. Forse la mia domanda era effettivamente speciosa, ma la ponevo a lei e a nessun altro, a causa della sensibilità estrema, della penetrazione quasi morbosa del suo spirito. Mi lusingavo di portarle un caso, ripete, no? Un caso mentale caratterizzato e curioso, come lo sapevo, di ogni determinazione mentale, di ogni ostacolo distruttore del pensiero. Io pensavo allo stesso tempo di attrarre la sua attenzione sul valore reale, il valore iniziale del mio pensiero e delle produzioni del mio pensiero. E ora comincia l'analisi. Questo sparpagliamento delle mie poesie, questi vizi di forma, questo cedimento costante del mio pensiero sono da attribuire non a una mancanza di esercizio, di possesso dello strumento che maneggiavo, di sviluppo intellettuale, ma sono dovuti a uno sprofondamento centrale dell'anima, a una specie di erosione essenziale e insieme fugace del pensiero, al non possesso passeggero dei benefici materiali del mio sviluppo. Sono dovuti alla separazione anormale degli elementi del pensiero. Dunque, c'è un qualcosa che distrugge il mio pensiero, un qualcosa che non mi impedisce di essere ciò che potrei essere, ma che mi lascia, se posso dire così, in sospeso. Mi lascia in sospeso. Un qualcosa di furtivo che mi toglie le parole che ho trovato, che fa diminuire la mia tensione mentale, che distrugge man mano nella sua sostanza la massa del mio pensiero, che mi toglie perfino il ricordo dei giri di frase con cui ci si esprime e che traducono con esattezza le modulazioni più inseparabili, più localizzate, più esistenti del pensiero. Insomma, non voglio insistere. Non devo descrivere il mio stato. E però l'ha già fatto, uno stato di sospensione, ha detto, no? Uno stato di sospensione che mi impedisce di attuare, di realizzare il mio pensiero, che mi fa perdere le parole che ho trovato e sfuggono, si sfaldano. Una sospensione, dunque, una separazione. E in un'altra lettera del 25 maggio 1924, dopo che Rivière gli ha fatto la proposta di pubblicare allora la corrispondenza. Dice, senta, ma allora facciamo così, le poesie no, pubblichiamo questa corrispondenza in cui lei descrive chi è, in cui lei descrive perché fa poesia così, in cui lei descrive cosa c'è nel suo esercizio di pensiero, in cui lei descrive la sua malattia. Artaud si è presentato come un caso, l'ha detto più volte, no? Io mi sono presentato a lei come un caso mentale, come un caso del pensiero, come un malato, dirà adesso. Artaud, dicevamo, da dove viene? Viene da una malattia. L'Artaud che poi incontra Domal, che incontra Salzmann, diciamo che fa il brillante. È arrivato malato a Parigi e di quella malattia, in fondo, analiticamente, no, chirurgicamente esaminata, parla, o meglio, vuole far poesia. E la malattia è una sospensione, l'ha chiamata sino a qui. Ora vedremo una impotenza, un impouvoir, un'impotenza di aderire agli oggetti, un non essere al mondo, un essere al mondo sospeso, a metà, essere una carne sospesa, uno sganciamento dalla matericità degli oggetti e del suo stesso corpo, sente di vivere Artaud. E allora dice, dopo che gli è stato proposto, pubblichiamo allora in modo artistico queste lettere. Lui dice, caro signore, perché mentire? Perché cercare di porre sul piano letterario una cosa che è il grido stesso della vita? Perché dare apparenze di finzione a ciò che è fatto della sostanza inestirpabile dell'anima, che è come il lamento della realtà? Sì, la sua idea mi piace, mi rallegra, mi appaga, ma a condizione di dare a chi ci leggerà l'impressione di non assistere a un lavoro fabbricato. Abbiamo il diritto di mentire, ma non sull'essenza della cosa. Io mi rendo perfettamente conto degli arresti, degli scarti delle mie poesie. Scarti che toccano l'essenza dell'ispirazione, che provengono dalla mia indelebile impotenza, un pouvoir, impotenza a concentrarmi su un oggetto. Per debolezza fisiologica, debolezza che tocca la sostanza stessa di ciò che si è convenuto di chiamare anima, e che è l'emanazione della nostra forza nervosa coagulata intorno agli oggetti. Ma tutta l'epoca soffre di questa debolezza. Rimane però il fatto che loro, cioè i poeti malati, i poeti maledetti, potremmo dire, loro non soffrono, mentre io soffro non soltanto nello spirito, ma nella carne e nella mia anima di ogni giorno. Questa inapplicazione all'oggetto che caratterizza tutta la letteratura, in me è una inapplicazione alla vita. Io posso proprio dire che non sono al mondo, e non è un semplice atteggiamento dello spirito. Bisogna che il lettore creda a una vera malattia e non a un fenomeno dell'epoca, a una malattia che tocca l'essenza dell'essere e le sue possibilità centrali d'espressione, una malattia che si applica a tutta una vita, la mia, una malattia da cui l'anima è affetta nella sua più profonda realtà e che ne infetta le manifestazioni. Un'anima malata, il veleno dell'essere, una vera paralisi, una malattia che toglie la parola, il ricordo e estirpa il pensiero. Artaud si presenta come un malato, si vive come un malato. La sua poesia è la rivendicazione di esprimere questa malattia. Come abbiamo capito, Jacques Rivière gli dice che no, la poesia non gli può consentire. La poesia che lui fa non è all'altezza di quello che lui racconta di sé, capite? E lui racconta di sé che non è all'altezza, che non è all'altezza di oggettivarsi, di agganciare il proprio spirito sospeso alla carne delle cose, alla carne degli oggetti, che vive così e che questa è una vera malattia dell'anima e quindi del pensiero. E lui dice quindi che le mie poesie mostrino questo è semplicemente la conferma che esse funzionano. E Jacques Rivière dice no, non sono armoniose, deve scegliere misure meno immagini meno contraddittorie. E così va. Tra il 25 e il 27 Artaud compone un testo molto interessante che si chiama Il Pesanervi. Il Pesanervi. In un punto di questo testo vi è, secondo me, la decisione. La decisione, cioè le conclusioni che Artaud trae da questa sua prima fase, da questa sua prima esperienza poetica che attraversa, come abbiamo visto, alcuni anni. E dice Artaud, che tira le somme, no? La mia poesia non va, io sono malato, e dice, se soltanto si potesse assaporare il proprio nulla, ci si potesse riposare nel proprio nulla, e questo nulla non fosse una sorta d'essere, ma non fosse proprio del tutto la morte. È durissimo non esistere più, non essere più in qualcosa, sospeso, separato. Il vero dolore consiste nel sentire il proprio pensiero spostarsi dentro di sé. Ma il pensiero come un punto non è certo una sofferenza. Io mi trovo al punto di non essere più a contatto con la vita, sganciato, sospeso, ma con tutti gli appetiti dentro di me e la titillazione insistente dell'essere. Mi resta una sola occupazione, due punti, rifarmi. Mi resta una sola occupazione, rifarmi. Artaud passerà il seguito della sua vita, secondo me, a realizzare questo progetto, rifarmi. Dal 1921 Artaud a Parigi aveva iniziato in effetti a svolgere anche la professione di attore, prima in piccole parti, del resto era talmente bello che probabilmente era più quello che altro, no? Inizialmente a fargli dare qualche parte. Al teatro si avvicina dunque inizialmente come a un mestiere, è un giovane a Parigi, gli anni 20 potete immaginare, poeta, deve orientarsi, la Parigi pullulava, la Parigi del dopoguerra, al tempo stesso le avanguardie, i movimenti, le arti, le riviste, è un uomo molto bello, un giovane molto bello che si lancia, diciamo così, nel teatro, ma via via questo mestiere diventa una pratica intensa, pervasiva, in cui convergono il tema della cura della sua malattia, la sua malattia che si può curare rifacendosi, il luogo della sua poesia, di quella poesia che doveva esprimere lo stato di sospensione, e il luogo della sua rivoluzione, quella rivoluzione nella conoscenza che appunto con i surrealisti non è stato possibile realizzare. Ora, in che modo convergono cura, poesia, cura della malattia espressione poetica e atto rivoluzionario nel processo che Artaud vivrà come processo dell'azione teatrale, azione teatrale nel teatro. Come accade questa convergenza? Ora, andiamo avanti con la nostra storia e cerchiamo di capire allora dove sta il punto del come, se riusciamo a individuarlo. Tra il 1924 e il 26, quindi gli stessi anni in cui Artaud collabora con i surrealisti, 24-26, avevamo detto già prima, Artaud compone tre testi dedicati a Paolo Uccello. Francesco riesce a mandare l'immagine di Paolo Uccello, che forse prima ho numerato in modo sbagliato, avevo scelto alcuni quadri, un paio di quadri da segnalare. Se fosse possibile potremmo forse vederli. Io non riesco a condividere lo schermo, altrimenti vado avanti e ve ne parlo. Dicevo, eccolo qui, questo appunto è la battaglia di San Romano di Paolo Uccello, sicuramente lo ricorderete. Ricorderete dunque Paolo Uccello perché i suoi quadri sono una tra le più impressionanti manifestazioni della ricerca sulla prospettiva di cui la pittura rinascimentale poi si nutrirà. Questo possiamo far vedere, Francesco, forse anche l'altro, se ti è possibile. Caccia notturna avevo scelto, oltre alla battaglia di San Romano. Eccola qua. Impressionante, dove quello che si nota tra le altre cose, credo, no? A colpo d'occhio, questa immagine la possiamo anche lasciare, Francesco. Quello che si nota è appunto la ricerca accanita, direi, no? Sulla prospettiva, l'intreccio di linee, sembra di vederlo, lo schema geometrico, insomma, di questa ricerca prospettica, linee verticali, punto di fuga, movimento. Sembra quasi proprio di intercettare la geometria, no? di questa ricerca. Artaud scrive tre testi dedicati a Paolo Uccello, Paul les Oiseaux, Paolo gli Uccelli, ispirandosi alla descrizione di Paolo Uccello fornita da Schwobs in Vite immaginarie. Mi sembra interessante ricordare che l'immagine che viene fornita della vita di Paolo Uccello, il cercatore della prospettiva, da Marcel Schwobs, è l'immagine di un alchimista, che cerca, lui dipinge come se cercasse di mescolare le linee, le traiettorie, i verticali, gli orizzontali, le profondità, le diagonali, in cerca di qualcosa che noi potremmo dire, beh, cerca la prospettiva perfetta, no? E invece Schwabs lo descrive come uno che cerca una trasfigurazione, come chino sulle sue tele, come un alchimista e chino sul suo lambicco, no? E sul suo crogiolo, sul suo fornello. Questa immagine, questa descrizione, no? Delle vite immaginarie fornita da Schwabs colpisce molto Artaud, tanto che dedica a Paolo Uccello ben tre scritti, dicevo, uno dei quali in forma drammatizzata, Paul les Oiseaux ou la place de l'amour, Paolo Uccello o il posto dell'amore. Il primo, l'altro è Paul les Oiseaux e basta, e l'altro si intitola Paul les Oiseaux, le poil, Paolo Uccello, il pelo, titoli interessanti. Tra il 24 e il 26, e proprio in questi stessi anni, appunto nel 24, Artaud pubblica quello che possiamo considerare il suo primo scritto teorico sul teatro. Aveva scritto vari testi, poesie, abbozzi, materiali, ma questo, lo stesso Pallucello, appunto, è anche materiale drammaturgico, ma questo testo, L'Evolution du Déco, è il primo testo teorico, L'Evolution du Déco, cioè l'evoluzione della scenografia. Interessante perché in questo testo teorico, in cui Artaud parla di molte cose, ma non proprio di scenografia nel senso in cui per lo più intendiamo questa parola, in questo testo Artaud, per spiegare il senso di questa evoluzione, allega un bozzetto per la scena proprio del Pallucello, Ou la place de l'amour. Quindi c'è un legame, no? Sta riflettendo sulla sua prima produzione teorica sul teatro, passa attraverso un'idea dello spazio, potremmo dire, dell'evoluzione dello spazio, e questa evoluzione dello spazio lui la esemplifica con un bozzetto che fa riferimento a un testo che lui ha scritto, uno dei tre dedicato a Pallucello, in particolare Paul Les Oiseaux, Ou la place de l'amour. Ecco, Francesco, se vuoi possiamo adesso anche togliere l'immagine e proseguiamo. Penso che l'abbiano visualizzata a sufficienza, questa come anche la precedente, no? Quindi il gioco di linee. Nel 26, Artaud, dopo questi scritti, su cui adesso torniamo, fonda un suo teatro. Quindi io devo rifarmi, questo è il mio lavoro. Nel frattempo scrive sempre più, come dire, accuratamente, attentamente di quali sono le possibilità che il teatro può dargli. Lo fa parlando dello spazio della scena, della scenografia a suo modo, e lo fa nel frattempo meditando e scrivendo intorno alla figura di Pallucello. Strani percorsi quelli di Artaud, vero? Mi rendo conto. Piano piano, ci vorrà tempo, ricordate, pazienza. Il come è la pazienza dell'attesa, il coraggio dell'attesa, dicevamo all'inizio. Con Artaud io mi scuso, ma anche no, non mi scuso. Per me lavorare con questi materiali richiede pazienza e tempo, quindi procediamo passo per passo. Forse a un certo punto i pezzi si comporranno. È la mia speranza. Dicevo, lavora, riflette, comincia a fare una riflessione organica, scrive un testo, insomma, sulle possibilità del teatro, e nel 26 fonda un gruppo teatrale, un suo teatro, che si chiamerà, per i soci di Mecri che hanno seguito i lavori delle prime sessioni, in riferimento al Grand Jeu, al Simplisme e alla patafisica, questo sarà risuonante, lo chiama Teatro Jarry. Cioè lo chiama, lo dedica al proprio teatro proprio a colui che fu, no, un po' il santo della patafisica domaliana. Un teatro, il Teatro Jarry, che fra alterne vicende, tra cui anche attacchi da parte dei surrealisti, eccetera, sarà attivo fino al 1930. Qui, ecco, in questo gioco, tra il 24 e il 30, direi, cioè tra gli studi sul teatro, le prime intuizioni su cosa può accadere nello spazio teatrale, la riflessione su Pallucello e i tentativi del Teatro Jarry, qui emergono le prime risposte alla domanda che ci ponevamo, cioè come il teatro può essere luogo di cura, di poesia e di rivoluzione. Allora, per raccontare un poco, insomma, che cosa avesse in mente Artaud, io scelgo di far questo. Comincio con il leggervi alcuni estratti dai manifesti, dichiarazioni, materiali relativi al Teatro Jarry. Il teatro di Artaud, quello che lui visse come il suo primo teatro, il suo, no? Fallimentare, per molti versi, perché al di là dei boicottaggi e della carenza dei mezzi, certamente ci fu anche la necessità di fare i conti con alcuni limiti che via via, secondo me, si capiranno. Allora, vi leggo alcuni passi, anzitutto dal Manifesto per un teatro abortito, che è un testo uscito nel febbraio del 27, quindi in realtà ancora il Teatro Jarry non aveva chiuso, insomma, no? Però Artaud trae un primo bilancio molto negativo sulla vicenda del teatro, o meglio, sugli esiti, sulle riuscite, no? Di questa sua ricerca. E dice, nell'epoca di confusione in cui viviamo, epoca colma di bestemmie e delle fosforescenze di un rinnegamento infinito, in cui tutti i valori, sia artistici che morali, sembrano sprofondare in un abisso senza altro esempio in nessuna epoca dello spirito, ho avuto la debolezza di credere che avrei potuto fare un teatro, che avrei potuto almeno avviare il tentativo di ridare vita al valore universalmente disprezzato del teatro. Ma la stupidità di alcuni, la malafede e la spregevole canaglieria di altri me ne hanno distolto per sempre. Di questo tentativo rimane ai miei occhi il seguente manifesto. Se facciamo un teatro, non è per rappresentare lavori, ma per riuscire a fare in modo che quanto c'è di oscuro nello spirito, di occultato, di irrivelato, si manifesti in una specie di proiezione materiale, reale. Vi prego di tenere presenti le parole che abbiamo deciso di utilizzare nel cammino con cui abbiamo aperto questa sessione, perché se risuoneranno in vario modo qui. Quindi noi vogliamo riuscire in qualche modo a proiettare nella materia, a produrre una proiezione materiale dell'irrivelato, dell'oscuro. È chiaro a quale terribile compito ci accingiamo? Non ad altro miriamo se non a risalire alle sorgenti umane e inumane del teatro e a risuscitarlo totalmente. E poi procede Artaud. Concepiamo il teatro, sempre manifesto del Teatro Jarry, concepiamo il teatro come una vera operazione di magia. Non ci rivolgiamo agli occhi né all'emozione diretta dell'anima. Quello che cerchiamo di suscitare è una certa emozione psicologica è in corsivo, una certa emozione dell'anima, un certo movimento dell'anima, in cui saranno messi a nudo gli impulsi più segreti del cuore. E poi, al di là dunque della maggiore o minore riuscita dei nostri spettacoli, quelli che verranno a noi capiranno di essere partecipi di un tentativo mistico, attraverso il quale una parte importante del dominio dello spirito e della coscienza può essere definitivamente salvata o perduta. O si guarisce o si muore. Un tentativo mistico, una operazione di magia, dice, e mette un post scriptum che anche, come dire, vi leggo perché vi dà un po' anche l'idea della varietà dei toni con cui già in questa fase Artaud si esprime, no? Post scriptum dice: quei rivoluzionari di carta stercoraria che ci vorrebbero far credere che fare teatro oggi sia come se ne valesse la pena, come se fosse una cosa in qualche modo rilevante. Quei loschi figuri che ci vorrebbero dunque far credere che fare teatro oggi sia un tentativo controrivoluzionario, come se la rivoluzione fosse un'idea tabù, su cui sia da sempre proibito intervenire? Ebbene, io non accetto idee tabù. Per me vi sono molti modi di intendere la rivoluzione e fra questi il modo comunista mi sembra di gran lunga, dice, il peggiore, il più ristretto. Una rivoluzione di poltroni, una rivoluzione da pigri. Non mi importa proprio niente, lo dico chiaro e forte, che il potere passi dalle mani della borghesia in quelle del proletariato. Non sta in questo per me la rivoluzione. Essa non consiste in una semplice trasmissione di poteri. Vi sono bombe da mettere in qualche posto, ma alla base della maggior parte delle abitudini del pensiero presente, europeo o no, di tali abitudini i signori surrealisti, ecco qua l'attacco, no? Perché avevano fatto tra l'altro una irruzione durante una presentazione di un lavoro del Teatro Jarry, i surrealisti usavano fare queste manifestazioni per bloccare gli spettacoli, e Artaud pare che addirittura avesse chiamato la polizia, cosa incredibile, no? Le forze dell'ordine, no? La libertà di espressione, come noi stiamo facendo la nostra rivoluzione nel pubblico che rumoreggia e lancia oggetti, e tu invece chiami le forze dell'ordine per fare il tuo teatro, no? Che squallore. Allora, Artaud dice: vi sono certo bombe da mettere in qualche posto, ma alla base della maggior parte delle abitudini del pensiero presente, europeo o no. Di tali abitudini i signori surrealisti sono impregnati molto più di me, ve lo assicuro. E il loro rispetto per certi feticci fatti uomini e la loro genuflessione davanti al comunismo ne è la prova più evidente. È certo che se avessi dato vita a un teatro, avrei realizzato qualcosa di così poco affine a ciò che si ha l'abitudine di chiamare teatro, quanto la rappresentazione di una qualsiasi oscenità assomiglia ad un antico mistero religioso. Il teatro Jarry non bara con la vita. Non la scignotta, non la illustra, tende a continuarla. Teatro Jarry tende a continuare la vita, a spingere la vita oltre se stessa, ad essere una specie di operazione magica, suscettibile di qualsiasi sviluppo. Obbedisce in ciò ad un'esigenza dello spirito che lo spettatore sente nascosta nel suo intimo. Non è il momento di fare un corso di magia attuale o pratica, dice lui. Ma si tratta proprio di magia, ma si tratta proprio di magia, e va preso sul serio. Va preso sul serio, come vedremo. Come una opera drammatica possa essere un'operazione magica, come possa obbedire a necessità che la trascendono, come l'anima di uno spettatore possa esservi profondamente implicata, è quanto si vedrà se ci si vorrà dare fiducia. Dice: noi non siamo filosofi o ricostruttori. Siamo uomini, cerchiamo di vibrare e di far vibrare, vibrare in coro. Se non crediamo più al teatro come svago, come diversivo, come porcile, come stupidità, noi crediamo a questa specie di estenuazione di piano più elevato su cui il teatro trascina sia la vita che il pensiero. Un'opera che sarà una sintesi di tutti i desideri e di tutte le torture, di tutti i desideri e di tutte le torture, che sarà come il crogiolo di una rivolta, il crogiolo come il fornello di una rivolta, che teatralmente salderà il massimo dell'espressione col massimo dell'audacia, in cui si vedrà che cosa può essere una regia che rifugga dagli artifici per ritrovare con oggetti e segni, con oggetti e segni diretti, una realtà più reale della realtà. Una realtà più reale della realtà. Ora, tutto questo fallisce, no? Artaud racconta quello che avrebbe voluto fare e ne racconta il fallimento. Il fallimento che, come vi dicevo, si ricapitolerà, siamo qua appunto sul finire degli anni venti, si ricapitolerà nell'incontro con il teatro balinese, che gli aprirà un'altra strada ancora. Artaud sta cercando una strada, ha intuito che questa strada può essere teatro, ma teatro come operazione magica, come tentativo mistico, come vera rivoluzione, in grado di mostrare, di portare, scusatemi, la vita ad un livello più ampio, no? Più vasto, una realtà che sarà più reale della realtà, che sarà la realtà più quello che è il potenziale, dicevo prima, quello che è reale, cioè quello che attuale non è, è l'attuale più l'inattuale, l'attuale più il potenziale. Ci rifletteremo, ci torneremo. Ora, dietro queste associazioni evidenti, adesso vuol dire, no, l'ho ripetuto, l'ho sottolineato col tono della voce, dietro queste associazioni evidenti di misticismo e magia, operazione magica, tentativo mistico, operazione magica, una vera magia, di certo parlo di una vera magia, ma che accidenti è che ha in mente questo E cioè, non vi faccio adesso un corso di magia pratica, scusate. Io avevo intenzione anche di aprire questo aspetto, ma insomma, vedremo eventualmente più avanti. Arthur dice, non faccio adesso qua un corso di magia pratica, ma vi assicuro, datemi fiducia. Se mi date fiducia, io vi dico che possiamo scommettere su questa cosa. La magia. La magia, potremmo dire in generale, che cos'è? È una azione che fa accadere o mette nella presenza, che attua l'assente, che mostra l'immanifestato, che porta alla presenza quel che non è. E in questo senso si dice che la magia crea illusioni, crea fantasmi, no? Ma al tempo stesso la magia è qualcosa di produttivo, no? La magia è produzione, produzione di realtà. Metto in presenza, ricordate, abracadabra è la formula del fare accadere qualcosa, la magia. Qualcosa accade. Quindi è un atto produttivo e al tempo stesso è un atto mistico, dice Artaud. E cosa dobbiamo intendere per misticismo? Lo accennavo già prima, è ciò che interessava anche il giovane Domal. Il giovane Domal, no? Misticismo è qui da intendersi come una visione conoscitiva, come la epopteia, come un percorso che consente agli iniziati di incontrare la visione, di apprendere mediante visione. Mentre la magia, in qualche modo, potremmo dire, è l'attuazione di quella visione o è la messa a frutto di quella conoscenza ottenuta mediante visione, cioè la produzione dell'impossibile, la produzione dell'assente. Ecco, dietro a questa associazione palese che Artaud fa continuamente tra magia e misticismo, che voglio dire poi, se volessimo lavorare in modo preciso, insomma, si tratta poi di pratiche e tradizioni anche diverse, tradizioni sapienziali molto diverse, molto antiche, molto complesse, ma certamente Artaud le accomuna e le accomuna secondo me in questo senso, cioè appunto visione conoscitiva e al tempo stesso fusione, il mistico è anche colui che si effonde, fusione, cancellazione della dualità interno-esterno, io-mondo, esperienza del mistico, un'esperienza di compenetrazione e messa in atto di questa esperienza conoscitiva nella magia produttiva. Dicevo, dietro questa associazione c'è qualcosa che è stato evocato, che adesso appunto ci fermiamo con le letture di questi passi anche per ragioni di tempo, qualcosa che è stato evocato e che è stato con assoluta lucidità messo a fuoco da Umberto Artioli, in particolare, ma insieme a lui da Francesco Bartoli, che sono stati i due autori della prima monografia italiana dedicata ad Antonin Artaud, uscita nel 1978 e intitolata Teatro e Corpo Glorioso. Teatro e Corpo Glorioso. Quello che ha visto Artioli e che fa della sua lettura di Artaud, secondo me, ancora oggi che la bibliografia ha proliferato, si è moltiplicata in varie direzioni, ne fa ancora oggi, dicevo, un testo cruciale, insomma, cruciale secondo me. Quello che ha visto Artioli è che dietro al legame misticismo-magia c'era una sapienza, una tradizione di cui Artaud aveva, come dire, nozione e che compare continuamente in mille suoi lavori da questi anni, gli anni 20, e vedremo adesso in particolare il Paul Lesguazeau, eccetera, fino alla fine, metamorfosata, ma appare continuamente. Questa tradizione, questa sapienziale, è la tradizione dell'alchimia, che abbiamo già evocato più volte. L'alchimia è intesa come arte delle trasmutazioni, arte trasmutatoria, sapienza pratica, tecnica dell'artificio che manipola la materia e la trasmuta. Allora, per fare chiarezza, intanto evoco l'immagine usato da Schwabs, come vi dicevo, per descrivere il Paul Lesguazeau, no? Il Paolo Uccello. Chi è Paolo Uccello? Perché vi ho fatto vedere quelle immagini, no? E ecco come scrive Schwabs. Dice, simile all'alchimista, chino su miscugli di metalli e di organi a spiarne la fusione nel suo fornello, nel suo crogiolo, per trovare l'oro, Paolo Uccello versava tutte le forme, ecco qua, versava tutte le forme nel crogiolo delle forme, le riuniva, le combinava, pensate ai quadri, le combinava e le fondeva al fine di ottenerne la loro trasmutazione nella forma semplice dalla quale dipendono tutte le altre. Moltiplicazione, separazione, frammentazione, traiettorie, Paolo Uccello diventa, agli occhi di Artaud che legge Schwab, Le vite immaginarie, diventa l'emblema dell'arte trasmutatoria. Ma, attenzione, un emblema problematico, come Artioli nel suo lavoro dettagliatamente mostra nelle prime pagine che appunto al Paolo Uccello sono dedicate. Chi è Paolo Uccello? Perché vi ho fatto vedere quel quadro? Perché Artaud dedica tre testi a quest'autore proprio nella fase in cui comincia a lavorare sul teatro? Teatro come luogo di convergenza di possibilità di cura della malattia, la malattia dell'anima, possibilità di rivoluzione, possibilità di realizzazione poetica. Chi è Paolo Uccello per Artaud? Paolo Uccello è Artaud per Artaud. Completamente. In questa fase, Paolo Uccello è l'artefice che lavora le forme per attingere la loro trasmutazione e che rimane separato, Paul Les Oiseaux, Paolo Uccelli, separato, che non raggiunge a distanza di un pelo, appunto, Uccello Le Poil, di un pelo, rimane distanziato dall'arrivare al compimento. Paul Les Oiseaux è l'immagine del fallimento, del sogno, del progetto di cura che Artaud ha sviluppato in questi anni, che ha trovato come via per rifarsi, per superare la sospensione, eppure Paolo Uccello rimane nella sospensione. Esattamente come il Teatro Jarry rimane un fallimento agli occhi di Artaud. Artefice sospeso, alchimista sospeso. Di certo, in una nota, io vivo nel mito di Paolo Uccello. Io mi sono completamente penetrato nella figura di questo pittore. Allora, per cercare di fare il punto su questo passaggio, io mi permetto di leggervi semplicemente, scorrere semplicemente alcune riflessioni che avevo fatto anni fa, tanti anni fa, proprio quando con Artaud mi confrontavo, insomma, no? Per motivi di studio e di lavoro. E, una premessa, scusate, la sessione di oggi, come abbiamo segnalato nella comunicazione, nella mail, io la intendo come sottratta di mezz'ora rispetto alle consuete sessioni di MECRI, che duravano 4 ore, e quindi quest'oggi noi facciamo 3 ore e mezza, quindi io andrò avanti fino alle 18:30. Il fatto che siamo da remoto fa sì che ognuno, quando è stanco, oltre a farsi un caffè o a farsi un aperitivo, possa anche, come dire, rilassarsi e salutare, poi vedrà il video. Per chi resta, appunto, ci prendiamo questi altri 35 minuti, questi altri 35 minuti per cercare di fare il punto sulla presenza dell'alchimia nel primo Artaud e vedremo non solo. E poi aggiungo anche che alle 6:30 chiuderemo la registrazione del video e io resterò qua però ancora 10 minuti, un quarto d'ora. A quel punto potremo con i soci che lo vorranno scambiare 2 parole, riflettere assieme, fare il punto anche, insomma, per chi lo desideri, oppure anche solo salutarci. Allora, mi permetto di andare direttamente a queste considerazioni su Paolo Uccello, guidata da Artioli, e in qualche modo appunto seguendo una strada che cerchi di capire in che senso, no? Cosa cercava Artaud e in chi è Paolo Uccello e in che senso questo ha a che fare con teatro, con quello che del teatro Artaud voleva fare e vi ha a che fare alchimicamente. Allora, nel proliferare di linee, l'avete visto, e di fuochi prospettici che affollano la pittura di Paolo Uccello, Artaud individua non tanto la messa a punto di una raffinata tecnica prospettica, quanto, in primo luogo, lo scompaginarsi di ogni prospettiva in cerca di una ricollocazione impossibile del punto di vista. Questa proliferazione non è finalizzata a trovare il punto perfetto, ma a scompaginare tutti i punti di vista, tutte le prospettive, allo scopo di individuare e abitare una precisa relazione tra l'atto del tagliare le prospettive, del segnarle, dell'individuarle, del segnare linee e direzioni, e l'oggetto segnato, ciò che si sta segnando, ciò su cui si sta incidendo. Proprio mentre questo oggetto assoluto, visto da tutti i punti di vista, che tutte le forme, che tutte le prospettive ha insieme, perché non è nessuna, sfugge, si sottrae. Non si dà altro che come l'infittirsi di trame prospettiche. Quelle trame prospettiche che è lo stesso artefice che ha inaugurato, Paolo Uccello, che traccia le linee, studia le prospettive, individua gli intrecci, gli incroci, le linee, i fuochi, e li fa proliferare, moltiplicare, riguardatevi quei quadri o altri di Paolo Uccello, li fa accrescere come un artefice che mescola le forme, le prospettive, le differenze, gli elementi, ma che cerca l'intero, che cerca la prospettiva senza prospettiva, la prospettiva che tutte le contenga, un oggetto impossibile, perché sfugge. Da quella presa continuamente Paolo Uccello rimane distante, anche solo un pelo, un sussulto, ma rimane distante. Il problema allora dell'artefice, ecco, ogni artefice è colui che traccia linee. Agire vuol dire collocarsi in una prospettiva e quindi aprire linee, incroci, e Paolo Uccello è, come Artaud, colui che cerca nel gioco degli incroci di sintetizzarli tutti, di unirli in un'infinita e compiuta unità. Sicché finalmente lo stato di sospensione che lui denunciava si è superato, e si è superato in una impossibile, evidentemente, fallimentare, no? Presa diretta, piena dell'oggetto nella sua interezza, della realtà nel suo intero, senza prospettiva, bruciare tutte le prospettive per distillarne come in un crogiolo, appunto, il punto impossibile, la prospettiva immanifestata, perché non è una prospettiva, è la scaturigine di tutte le prospettive. Ora, il problema dell'artefice, l'artefice, il pittore, l'alchimista, anche insomma possiamo dire adesso, per Artaud coincide perfettamente con il problema dell'attore. Il mito di Paolo Uccello è il mito di un eroe che sacrifica questa ricerca strenua la pienezza della vita, dell'esperienza vissuta. Alla fine rimane sospeso. È quasi faustiana l'immagine, credo che sia chiaro per molti, no? Colui che sta rinunciando alla vita nella ricerca strenua di una prospettiva assoluta, E così perde la vita, e così non l'afferra. Paul les oiseaux ou la place de l'amour. Il personaggio presente e muto in questa pièce, diciamo, che scrive Artaud, è Selvaggia. Selvaggia è l'oggetto d'amore, è l'amata di Paul les oiseaux. Ma Selvaggia muore di fame, lui la lascia morire, si dimentica, e così perde la possibilità di capire che forse inseguendo il dedalo delle forme e lasciando morire di fame, no, la vita, no, l'amore, la vita pulsante, perde la possibilità di capire che in questo c'è il suo fallimento, che è questa la ragione del suo fallimento. Paul les oiseaux è Paolo Uccello, è colui agli occhi di Artaud, quindi Artaud stesso, è colui che cerca una rigenerazione dell'esperienza che passa attraverso l'assoluta padronanza di tutte le prospettive in cui questa esperienza si apre e si può dare, quindi la prospettiva plenaria, io mi aggancio all'esperienza, io che sono sospeso la penetro l'esperienza, la metto nella carne, ne faccio la mia carne, governandola in tutte le sue traiettorie, e così intanto muore, no? Muore l'oggetto, muore la vita. Tuttavia, quindi Paluccello in questo tentativo mostra cosa? Mostra di essere un eroe del distacco. Eroe del distacco, come è stato detto da altri, eroe del distacco, eroe della sospensione, come dice bene Artioli. Artioli, Umberto Artioli. Polesò è l'eroe strenuo della sospensione, dell'impossibilità di aderire, di chiudere. La sua battaglia è una battaglia per il possesso del segreto delle forme, per il superamento della sospensione, dell'astrazione, della separatezza, della sua ricerca, per attingere il principio da cui ogni astrazione è originata, il principio senza forma, quell'innominabile, oscuro, no? Forse, che vuole afferrare in una totalità di forme e di prospettive. Paluccello, come forse questo nostro giovane Artaud. Egli, scrive Artaud, approfondisce una questione impensabile, egli è Paluccello, una questione impensabile, determinarsi come se non fosse egli stesso a determinarsi, quindi determinarsi, collocarsi in prospettiva come se non fosse lui stesso a collocarsi in prospettiva, vedersi con gli occhi del suo spirito senza che siano gli occhi del suo spirito, essere dentro fuori, conservare il beneficio del suo giudizio personale, alienando la personalità stessa di quel giudizio, vedersi e ignorare di essere gli stesso a vedersi, ma che questa visione su se stesso si estenda e si essenzializzi davanti a lui come un paesaggio misurabile e sintetizzato, il controllo della totalità. Ora, il dramma consiste tutto nel travaglio dell'azione che si vuole coincidente con la propria rappresentazione, che si vuole coincidente con la prospettiva particolare in cui l'azione si deve dare. È la totalità della vita che cerca di coincidere con la prospettiva in cui tuttavia non può che darsi. Non può che darsi. E nonostante questa aspirazione, quello che accade è che Paluccello, Artaud, possono solo spingersi fino allo spessore di un pelo, a una ruga anche, no? Un'increspatura da quella pienezza, da quella presa. Tu, Paluccello, dice, scriverti ad un certo punto, insegni a non essere altro che una linea e lo stadio elevato di un segreto. Ecco, nient'altro che questo. La linea e lo stadio elevato di un segreto. Il tentativo è quello di incarnare la coincidenza della carne e dello spirito, di fare accadere assieme la carne del mondo e lo spirito, diciamo così, l'azione che quella carne taglia, determina, orienta. E Paluccello tuttavia resta separato per sempre. L'opera non gli riesce. Rimane alla distanza di un pelo. Non consegue quella carne mistica, illuminata, che era il suo obiettivo. Ora, per intendere un po' meglio questo insieme di riferimenti, metafore, richiami in cui aleggia la questione dell'alchimia, io ho bisogno di fare una piccola digressione alchemica che spero sia abbastanza leggiadra, una piccola digressione alchemica che credo scioglierà alcune delle complessità simboliche, immaginative dei testi che abbiamo letto, spero. E, per farlo io mi riferisco in particolare ad un testo che ho trovato molto, molto, molto sintetico, molto utile, molto chiaro, ovviamente in una bibliografia che è sterminata. E, il testo è di Michela Pereira, una medievista che ha studiato ampiamente appunto la cultura medioevale nelle sue diverse fasi, con un particolare interesse alla sapienza relegata all'arte trasmutatoria. Il titolo di questo saggio, che si trova tra l'altro in apertura della edizione nei Meridiani dei testi del teatro della tradizione alchemica occidentale, testi della tradizione alchemica occidentale, questa prefazione, questo scritto di Michela Pereira si intitola Mater Alchimia, trasformazione della materia e cura del mondo. Se Francesco volesse mostrare appunto questa immagine della Mater Alchimia che avevo selezionato perché è una figura molto interessante nella vastissima iconografia alchemica, questa raffigurazione interessante, eccola qua, Mater Alchimia, trasformazione della materia e cura del mondo. Così si intitola il saggio. Credo che per il cammino che abbiamo fatto oggi un titolo più eloquente non potesse esserci. Mater Alchimia, trasformazione della materia e cura del mondo. L'alchimia è la madre ed è la materia. Il suo volto rosso indica nella simbolica coloristica cromatica della tradizione alchemica. La materia completamente rinnovata, rifatta, rinata, no? In questa immagine inquietante, lei allatta al seno i filosofi fatti di bianco e di verde. L'albedo è il momento in cui la materia, secondo la tradizione alchemica, comincia a albeggiare, appunto, no? Comincia a rinascere, a rinnovarsi, e il verde, l'aviredo, è legato ad uno dei momenti invece della trasformazione come dire, dissoluzione della materia perché poi rinasca. È un'immagine che mi sembra degna di essere osservata. Soprattutto perché è inquietante, no? Un'immagine molto inquietante. I filosofi, nutre i filosofi, certo, perché gli alchimisti, secondo la tradizione occidentale, gli alchimisti si chiamavano filosofi, i filosofi, coloro che cercano la sapienza. Allora, possiamo anche togliere questa immagine, Francesco, grazie mille. Cosa intendiamo quando parliamo di tradizione alchemica? Allora, parliamo di un universo sterminato. Che attraversa i continenti e i millenni, di cui non conosciamo l'origine, che non ha un corpo unitario, ecco perché che ha le sue tradizioni in Oriente, in Cina e in India in particolare, e ha le sue tradizioni in Occidente. Nel caso di questo testo che appunto adesso rapidamente scorrerò insieme a voi per darvi un'idea, una suggestione dell'universo di senso a cui ci stiamo riferendo, quando diciamo alle spalle dell'intreccio mistica magia in Artaud c'è una visione alchemica, cioè un progetto alchemico. Ecco, per dare un'idea di questo, dicevo, farò riferimento a questo testo che ha la precisione, la puntualità, oltre ad essere estremamente, come dire, ricco, no? E denso, ha la puntualità e la precisione di rivolgersi esclusivamente alla tradizione, ai testi della tradizione alchemica occidentale. Cosa intendiamo per tradizione alchemica occidentale? Andiamo. Il primo testo della tradizione alchemica occidentale che noi abbiamo è un testo di Zosimo di Panopoli, vissuto fra il III e il IV secolo a.C., testo organico, testo no, sull'alchimia, sulle pratiche e sulle dottrine dell'alchimia. Zosimo di Panopoli, un egiziano di lingua greca, siamo dunque in piena età ellenistica, o meglio, siamo nella prima età cristiana, che eredita sia il proliferare degli studi ellenistici che ebbero ad Alessandria d'Egitto, Zosimo appunto l'egiziano, una sua culla, un suo cuore pulsante, sia gli elementi, anch'essi legati appunto ai primi anni della civiltà dell'era cristiana, gli elementi del neoplatonismo. Vi prego di tenere conto che stiamo proprio andando lì dove il seminario di filosofia ci ha portati, affacciandovi sia a partire dal fondo, cioè a partire da Giordano Bruno, no? E dalla morte di Giordano Bruno, dal fallimento di Giordano Bruno come ultimo erede di questa vicenda, che infatti si ispirava alla tradizione, ce l'ha detto Sinei, ermetica, al corpus hermeticum, Hermete Trismegisto, il mitico Hermete Trismegisto, tradizione di una sapienza egiziana, abbiamo scoperto, ricordiamolo, egiziana vuol dire appunto legata al mondo alessandrino, quindi che eredita la grecità ellenistica, il mondo bizantino, che prolifera, nel Medio Oriente, che intreccia appunto le sapienze legate a Ermete Trismegisto con dottrine neoplatoniche e che fiorisce nei primi secoli, dell'era cristiana. Poi a questo si incrocia chiaramente l'Islam, a questa tradizione, a questa linea dell'alchimia occidentale si incrociano i testi islamici, i contributi dell'alchimia islamica, e così poi penetrano nel Medioevo latino e giungono poi al confronto con la scolastica, nei secoli dopo il 1000, il confronto con la scolastica, un confronto da cui l'alchimia in parte, esce rinforzata nella sua capacità di dirsi filosofia, ricerca della sapienza, dall'altra parte esce sconfitta, una sconfitta che matura proprio negli anni del Rinascimento, gli anni di Paracelso, con l'approfondirsi, il moltiplicarsi degli studi e delle pubblicazioni dei testi alchemici, a partire da quello di Paracelso, che insistono anche sull'elemento medicamentoso della pratica alchemica, e però appunto il Rinascimento che vede questo proliferare e al tempo stesso però si slancia nel confronto con la scienza moderna. Con la scienza moderna che aveva due strade davanti al suo nascere. Potremmo dire, vabbè, per riprendere il lavoro di Sini, la via di Bruno, che poi è post-Copernico, la via di Bruno, e invece la via, diciamo, galileiana, ma che ad esempio Michela Pereira insieme a Francis Yates, che appunto è stata citata anche da Sini per i suoi studi su Giordano Bruno, ritengono essere in realtà una via aristotelica. È la vittoria della scolastica, la scienza moderna, dice Michela Pereira, e la sconfitta della tradizione alchemica, della filosofia alchemica, della pratica alchemica, che proponeva, diversamente da ciò che ha vinto, una visione non dualistica. Pereira legge una visione, una, come dire, la l'eredità del dualismo della scienza moderna, Cartesio ne è l'emblema, corpo, mente, res extensa, res cogitans, esperienza sensibile, esperienza di pensiero distinte, separate. Questa matrice di quella che chiamiamo la modernità risale, secondo la Pereira, alla stessa tradizione aristotelica letta scolasticamente. Quindi c'è un filo che va da Aristotele alla scolastica a Cartesio, no? È molto interessante questa proposta ermeneutica che viene avanzata da Michela Pereira. Ora, vince la via del dualismo. Sì, vince la via del dualismo, perché invece la via dell'alchimia era la via di una unità o di una dualità polare, dice, no? Polare, cioè attrattiva e complementare, che aveva camminato in questa tradizione che dal Medio Oriente penetra poi in Europa per le vie che vi ho descritto, e che aveva, guarda un po', proprio nei testi del Corpus Hermeticum, no? Nel mitico lascito di Ermete Trismegisto, tradizione ermetica, una sua prima matrice. Gli alchimisti continuano a ritenere il loro testo fondativo, la Tavola Smeraldina, o Tabula Smaraldina, che è ritenuta in essere si ritiene essere stata incisa dallo stesso Ermete Trismegisto con il diamante, appunto, su una pietra di giada, no? su una giada verde, ecco perché Tabula Smeraldina. Cosa dice il testo della Tavola Smeraldina? Dice così, ve lo traduco, ve lo leggo nella traduzione italiana dalla traduzione latina che viene appunto dall'arabo. È vero, senza menzogna, è certo, è verissimo. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso. per compiere i miracoli della cosa una. E come tutte le cose sono sempre state venute dall'uno, per mediazione dell'uno, così tutte le cose nacquero da questa cosa una per adattamento. Il sole è suo padre, la luna è sua madre, il vento l'ha portata nel suo ventre, la terra è la sua nutrice. Il padre di tutto, il talesma, la sostanza, cioè di tutto il mondo, la materia prima di tutto il mondo è qui. La sua potenza è illimitata se viene convertita in terra. Separerai la terra dal fuoco, separerai la terra dal fuoco, il sottile dal denso, delicatamente ma con grande ingegno. Ascende dalla terra al cielo, ripetutamente, e raccoglie la forza delle cose superiori e inferiori. Tu avrai così la gloria di tutto il mondo, fuggirà da te ogni oscurità. Qui consiste la forte forza di ogni forza, perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. Così fu creato il mondo. Da ciò deriveranno adattamenti mirabili, il cui modo sta tutto qui. Pertanto io fui chiamato Ermete Trismegisto, possessore delle tre parti della filosofia di tutto il mondo. Ciò che dissi sull'opera del sole è completo. Fa una certa impressione, no? L'alto e il basso, il sole bruniano. Ecco qual era il segreto ermetico della visione bruniana. Era il segreto di una reversibilità e unità dell'alto e il basso, dell'oscurità e della luce, che accade qui, qui. Quando si scoprì nel 1614 che il corpus hermeticum, di cui appunto la tavola smeraldina è una leggendaria, come dire, componente, insomma, no? A cui gli alchimisti si sono ispirati, ecco, che il corpus hermeticum, che la sapienza ermetica, questa sapienza ermetica, era in realtà non risalente, no? Ai millenni avanti Cristo, ma era un prodotto alchemico dei primi anni, dei primi secoli dell'era cristiana, quando accadde questo, quando venne dimostrato nel 1614 da Casaubon che quel testo, quel corpus hermeticum, era un prodotto dei primi secoli dell'era cristiana, crolla un mito, potremmo dire noi, no? In realtà, dicono sia la Yates sia Michela Pereira, in realtà finisce il mondo antico, inizia la modernità. Lo spartiacque tra il Medioevo e la modernità, dicono, è nel 1614, 14 anni dopo la morte di Giordano Bruno, che dunque nella modernità non era entrato, se per modernità intendiamo l'epoca della dualità, l'epoca della vittoria della dualità. Vittoria della dualità su una visione unitaria e, come dire, appunto fatta di una dualità polare e dinamica, oscillatoria, che era stata al centro di quella sapienza la quale, a partire da quel dettato, l'alto e il basso, l'alto e il basso sono uno, pensate appunto a Bruno, no? Se è vero che non più la luna è cielo a noi, che noi cielo alla luna, l'alto e il basso, ripensateci. Ecco, se questa visione ha camminato, ha nutrito la nostra cultura, e sono parole di Michela Pereira, mi colpiscono perché sono le stesse che ha usato Sini, come un fiume carsico, ha detto lei, descrive lei, ha camminato e ha alimentato la nostra cultura per esserne poi sconfitta dalla concezione dualistica di materia e spirito, di corpo e mente, di carne e pensiero. Ecco, la scoperta che questi dettati, questi dettami, no? Che questi testi, questa sapienza non era l'antichissima verità, in fondo è stato un crollo, no? E ha dato origine alla vittoria, diciamo così. Quella vittoria, quei vincitori contro cui sia Domal sia Artaud in modo diverso ritengono di potere e di dovere combattere in un lavoro ricostruttivo e compositivo che sia un lavoro sul sé e che parte dalla possibilità di un superamento della sospensione, di una ricongiunzione. E perché proprio il sapere alchemico colpisce tanto Artaud? perché il sapere alchemico è l'arte, è il sapere pratico dottrinale, operativo dottrinale delle trasmutazioni. L'alchimia è trasmissione di ricettari, pratiche, strumenti che sono legati alla possibilità di lavorare, di operare per un perfezionamento della materia. Perfezionamento della materia che parte dall'idea che tale perfezionamento sia possibile perché la materia è la vita, la materia è il pensiero, la materia metallica, diciamo così, e la materia animata siano fatte della stessa materia, siano il medesimo, l'alto come il basso, e quindi possano tra loro comunicare e trasmutarsi. L'alchimista è fatto della stessa materia dei metalli, della stessa oscura materia dei metalli. L'alchimista è colui che attraverso un cammino formativo che è sapienziale e operativo nel contatto con la materia su cui opera, che è la sua stessa, trasforma, lavora al tempo stesso quella materia e se stesso. Il lavoro su di sé, di cui parlava Domal nell'ottica dell'Atman. Curioso questo ritorno circolare, battaglia di Artaud era quella, l'operazione a cui si intende votare Artaud, abbiamo letto, è quella di rifarsi. Mi resta una sola cosa da fare, rifarmi. La via dell'alchimia, il presupposto dottrinale e operativo che nell'alchimia era tramandato, costituì un orizzonte di tradizione che spiega anche come mai Artaud dica si tratta di fare una rivoluzione che sia una regressione nel tempo, bisogna fare un salto all'indietro. Non perché è un reazionario, ma perché vede probabilmente ciò che abbiamo qui suggerito sulla scorta di Yeats e di Pereira, e cioè che la modernità è la separazione, ma una possibilità di intendere dinamicamente la trasmutazione dell'alto e del basso come movimento oscillante di un corpo unitario che si rifà continuamente come materia oscura del mondo, che è materia oscura del mio corpo in espressione, in atto di riformazione, in atto di figurazione. Ecco, potere fare questo era dato, è stato per millenni una, questa è stata una via possibile, una via praticata, una via della sapienza. Ancora Newton, ad esempio, Isaac Newton si appassiona, si interessa di questa via. In fondo potremmo dire per certi versi, non tutti i versi, che ancora in Goethe c'è quest'altra via della scienza, che è una via di costruzione di forma mediante non la visione mistica, attenzione, non la visione mistica che è la rivelazione, che è un'unità, che è un'unificazione mediante compenetrazione, ma è la possibilità di un operare l'homo faber, no? Di un operare, di un agire, di una attoralità, di un possesso d'artefice, ecco, di un possesso d'artefice del segreto della trasmutazione della carne, della resurrezione dei corpi, come oscillazione sopra sotto, disfarsi e rifarsi, esattamente come scomporre, dissolvere gli elementi e ricomporli, solvet coagula, scardinarli e riaddensarli nelle tecniche prima metallurgiche e poi soprattutto di distillazione, proprio come dicevo è stato insegnato nella tradizione alchemica, che non è soltanto una tradizione fatta di ricettari, questo è il punto, non è fatta solo di ricettari, è al tempo stesso ricettari, pratiche, strumenti, ne parleremo un po' meglio la prossima volta per completare, no, la nostra informativa, la nostra piccola digressione alchemica, ma ricettari, pratiche, strumenti e al tempo stesso trasmissione, tradizione, insegnamento, dottrina. Dottrina. E le due cose camminano assieme ed è questo che caratterizza la decisione, secondo me, di Artaud di cercare una di addestrarsi in una pratica trasmutatoria che gli consentisse di rifarsi rifacendo attraverso non una conoscenza che accade per visione, per illuminazione, per epopteia, ma attraverso una pratica della materia, mettendo le proprie mani, costruendo con le proprie mani, manipolando con le proprie mani quella materia di cui siamo fatti e che ci costruisce, in una sorta di autoflessione nuovamente, che ha a che fare con quel gioco di Atman, sé, che pure aveva sedotto Domal al lavoro su di sé. Rifare il proprio corpo, rifarmi attraverso smembramento e composizione. Così c'è una possibilità di curare la malattia. E l'alchimia è sempre stata intrecciata, come vi dicevo, anche alle pratiche terapeutiche medicamentose. Questo lavoro è quello che Artaud cercherà di fare. E ciò che intenderà per teatro, ciò che intendeva per teatro magico, quando già negli anni del Jarry vi si appellava. Vedremo le prossime volte quali strade questo tentativo di autorifacimento rivoluzionario Artaud seguirà. Io vi saluto, credo che abbiamo consumato il tempo di quest'oggi. Vi ringrazio per la pazienza e, come ho detto, ora chiudiamo il video e, se qualcuno lo desidera, possiamo salutarci e scambiare qualche parola dopo tutte queste ore. Arrivederci.